1, 2, 1, 2, Radio Due.
Buonasera, buonasera amici, buonasera. È venerdì, Fede?
È venerdì.
Sei contento?
Sì, beh, abbastanza. Considerato che domani andrò ad accompagnare la mia compagna all'ospedale, saremo tutto il giorno lì per esami importanti.
Mi spiace.
Sinceramente, che sia venerdì, giovedì, sabato, martedì, certo, non cambia nulla. Sarà una giornata lunga e dura.
Sì, anzi, a proposito, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano proprio da quei luoghi di sofferenza, tipo gli ospedali,
perché oggi siamo, ci sono stato tutto il giorno.
Sì?
Sì.
Al Gemelli?
Sì.
Grande eccellenza della sanità.
Beh, devo dire che c'era veramente tanta gente. Mi sono un po' sai, arrivi all'ospedale, sai che c'è un via vai. Al Gemelli c'era una moltitudine, una quantità di gente imbarazzante. Io faccio, come si può dire, in bocca al lupo?
Beh, sì,
a
anche
Giorgia.
Buona fortuna, tua compagna.
Dobbiamo indagare, Regina. Indaghiamo, dai, andrà tutto bene, speriamo.
Allora.
Anche perché Giorgia è mamma di Petra, che ha 2 anni, e quella bambina sta vivendo da tre settimane davvero un po' presa, come se fosse un pungible, non capisce, la mamma la tiene lontano, non si capisce niente.
D'altra parte una cosa è il papà, una cosa è la mamma, però non vorrei che adesso mi accusassero e dicessero: ah, Tinto, no, due papà, due mamme.
Lo sai qual è la
momento,
la differenza è che la madre
tu
è sempre certa.
Tu non giochi a calcio,
hai capito?
questo non ci piove, è vero.
Esatto,
è vero.
La madre è sempre certa.
Sì, 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 sì.
No, a parte tutto, comunque è un momento complicato,
certo,
ma la vogliamo vedere positivamente. E io vorrei salutare tutti quelli che sono in condizioni difficili, che ci ascoltano dagli ospedali, con le radioline, con i telefonini, con gli iPad, tutti coloro che lavorano negli ospedali. Oggi sono stati gentilissimi.
Ecco, anche quelli che sono in questo momento in macchina, magari lavorano sulle ambulanze, tutto un comparto. Certo,
sì, sì,
certo.
Chi lavora e chi soffre. Sì. Chi lavora per chi soffre. E chi soffre, vabbè, noi siamo solidali più che mai. Però poi quando ti colpiscono queste cose,
vicino,
capisci cose che magari non davi per scontate.
Buonasera Andrea Madei.
Buonasera,
allora,
amici.
Ecco, bicchiere,
buonasera.
Mezzo pieno sempre.
Bicchiere mezzo pieno, no? Poi sta a te vederlo, dipende come
io
sei
sempre
portato. Se sei un tipo ottimista lo vedi mezzo pieno, se sei un tipo pessimista magari in un periodo della vita difficile è mezzo vuoto.
Bene. Sì, no, è sempre pieno.
Sempre, decanter.
E speriamo che sia anche di roba buona.
Sì,
allora, quello sicuro, amici.
Sì. Un po' di cosine ci abbiamo, tipo Luca Monterzino, grande pasticcere, nella seconda parte della trasmissione. Torna.
Sì. Poi lui risponde da San Marino, amici, questa sera c'è Italia-San Marino, amichevole.
Bene. Ma di che? Di hockey?
Ma di calcio, la nazionale, prove
di
nuove per il CT Mancini.
Allora, di calcio non vogliamo parlare,
ne abbiamo già parlato.
In questi giorni. Ci sono delle novità, tipo una voragine a Roma.
L'ho vista, meno male non ho parcheggiato il motorino.
Già i meme sono bellissimi, ce ne sono tantissimi sulla voragine. E poi altri UFO,
ancora continuano,
una quantità industriale di oggetti non identificati intorno alla porta aerea americana.
Certo. Cioè,
svolazzavano
così come zanzare.
Però non si sa se di che pesci volanti potevano essere, oppure droni, che ne sai, è un oggetto non identificato. E poi comunque altre notizie, un tentativo di riapertura in Italia che però secondo me non va proprio sottovalutato,
certo,
perché il déjà vu mi puzza un po', è esattamente uguale, ma dai, giugno a due passi, giugno a tutti bianchi, andiamo,
forza,
ecco,
Sardegna.
Un po' più di attenzione, perché siamo vaccinati, non tutti, cos'è, un quarto della popolazione
vaccinata? Sì, oramai sì, più o meno.
Beh, oramai vuol dire che ne mancano 3/4, poi è vero che ci sono gli immunizzati, però anche lì un po' di attenzione, perché secondo me, come sempre, poi il lassismo porta alla debacle e non vorremmo mai di ritrovarci a ottobre nella stessa situazione.
Questo è Decanter
dell'ottobre scorso.
Su Rai, Radio 2, l'enogastronomia dell'etere, Fede e Tinto e Andrea Madei, si parte. Salute!
A proposito, Mask a Ze con Nicolò Fabi, vento d'estate.
Però c'è, questo vento c'è. Si
oggi faceva caldo, ieri pure. Non in tutta Italia, però dai, si annusa. Poi ho visto un sacco di ristoranti con i tavolini all'aperto, eccetera. Però non prendiamola sotto gamba.
No, perché, assolutamente.
Perché fa male.
Ahia.
Ci sono un sacco di cose che possiamo raccontarvi. Io comincerei col salutare Andrea Madei, perché non ti abbiamo praticamente cagato.
Ma come no? Ma ciao Mitch, ma io sono qua, parlavamo prima dei bicchieri mezzi pieni, mezzi vuoti. Questo weekend saranno mezzi pieni, perché attenzione, ci affacciamo alla zona gialla e arrivano i giri in cantina, no? Il turismo della ripartenza.
Sì, il turismo rurale pare che segnerà anche quest'estate un incremento pazzesco. Allora, sappiamo bene che turisti dall'estero non è detto che ne arrivino, ma li aspettiamo, sì, ma pochi rispetto a quella che sarà l'ondata realmente successiva alla pandemia. E il turismo rimarrà molto locale e nazionale, quindi gli italiani frequenteranno l'Italia. E il fatto di cercare posti non troppo affollati, ameni, ecco che ti porta immediatamente alla gita in campagna, tanto che è diventato un attrattore turistico davvero sostanziale, con una serie di iniziative da parte di tutti quelli che sono gli operatori dell'agricoltura, che si stanno davvero trasformando in gente che fa turismo, che sembra facile.
Certo, poi attrattiva ci sta, perché c'è il trattore in campagna.
Bravo, ma soprattutto sembra facile fare turismo, ma
sì,
non è così.
Sei professionista.
Allora, parlavo con un organizzatore, con un gestore di un piccolo bed and breakfast in un territorio abbastanza dimenticato, e mi ha detto: l'anno scorso il nostro incremento è stato del 500%.
Beh, vedi, quelli che andavano a Ibiza, Formentera,
quest'anno ci aspettiamo anche di più. Però è vero che da tutti gli errori commessi l'anno scorso io li userò per, come bagaglio culturale, per poter affrontare la nuova stagione. Anche perché poi quando vai in campagna non è che vai lì a raccogliere le susine o a fare le balle di paglia, cioè poi hai voglia anche di svago e divertimento. Va bene che c'è il buon cibo, va bene che ci sono le camminate, le scampagnate, però il comparto agricolo si deve attrezzare per offrire veramente
cose
mi pare un po' banale, però realmente tutto un programma. Bisogna creare un palinsesto, in pratica.
Bello, il palinsesto
anche,
mi piace.
Termine, ragazzi, che fa tendenza, che racconta proprio questa vacanza di prossimità. Si chiama staycation, cioè tu non hai bisogno di dormire fuori, di pernottare.
Non è staycation, semmai è winecation.
Bravo.
Staycation si dice da anni, voglio dire.
Ah, sì? E questo weekend arriva cantine aperte ed è winecation, perché vai a visitare magari una cantina vicina a te, ti fai un bel giro in campagna, fra le vigne, addirittura in Toscana si recita Dante tra i filari, picnic che fa tendenza, e quindi winecation, vai, gita in giornata, bevi, guardi, respiri la natura, vivi.
Poi winecation è la crasi di? Tra vino
e vacation.
Ma in italiano no,
ecco, no.
Cioè, non lo so,
tipo vinanza.
Vinanza arrivano poi appunto ed è meglio
la fiamma.
Quindi insomma
vino però suona ancora peggio.
Però hai fatto bene a ricordarlo, questo weekend in tutta Italia si svolge cantine aperte, poche ma buone.
Comunque vacanza del vino, perché bisogna sempre mischiare le cose. Bella la vacanza del vino, oppure la vacanza del cibo, la vacanza dell'olio.
Certo, viva
la
l'Italia.
Vacanza delle fragole, ma che bella la
posto
vacanza
delle
ciliegie, perché no? E allora vai di vacanze rurali. Annalisa, movimento lento. Beh, qui a Decanter.
Movimento del vino, turismo del vino, cantine aperte.
Ecco, turismo lento.
Vai, bello.
Io vorrei parlare un
po'
di questo insieme a voi, amici.
Però turismo devi parlare
lento. No, in un mondo che va velocissimo, sembra un ritorno al passato.
Sì.
Cioè, un mondo in cui non hai più tempo di fare niente, che corri sempre per far cosa, non si sa bene, con le tecnologie che devono arrivare ai 5G, che in casa devi avere la fibra ottica perché il tuo computerino o il tuo telefonino devono scaricare cose in un secondo e non solo, tutto così veloce, poi cerchi il turismo lento. Ma non è che il turismo sulla spiaggia fosse veloce
prima, dici?
Cioè stavi coricato lì a grattarti gli zebedei per una settimana.
Ma che costume porti, Fede?
Non è
appiccicoso.
Sì, lo so.
Poi con la retina
risulta un po'. Non è che il turismo lento è quello della camminata in campagna, sì. Il turismo riflessivo, allora il turismo spirituale, no, è il concetto della lentezza. A me piace la ricerca di una lentezza in modo da poter vedere, da poter comprendere, da poter imparare. Allora tu con un andamento appunto più slow riesci a fissare nella memoria dei frammenti che poi ti rimangono. Se invece tu fai il mordi e fuggi qui, lì, o soprattutto se non fai niente durante la vacanza, ecco che poi ti rimane poco. Ma non è che le cose vanno in contrapposizione. Tu puoi benissimo passare una settimana in spiaggia e poi farti anche delle belle passeggiate in campagna. Ti puoi andare a visitare dei monumenti, dei musei, puoi andare in un agriturismo e farti un'esperienza, puoi anche farti una bella pedalata su una ciclabile e godere di panorami magari non così scontati. Ecco, io non creerei, come sempre succede in Italia, la tesi e l'antitesi, cioè è la sintesi quello che conta, e noi cerchiamo di proporvi quello, una sintesi della vacanza che diventa esperienziale, che diventa emozionale e che assume un aspetto un po' di più culturale rispetto a quello ludico fino ad ora ricoperto.
Ma poi voglio dire, potrebbe essere anche una cosa nuova da fare con la famiglia. Io oggi per esempio sono stato a Montepulciano, per la vendemmia cercano persone che vadano lì sia come turisti ma anche come lavoratori.
Non si può.
Come non si può?
No,
ma
sì.
Una mano
devi avere il voucher. Esatto, devi avere il voucher. Comunque ragazzi, a proposito di sintesi, è un dono che gli ascoltatori di Decanter hanno in abbondanza, perché ad esempio ci scrive Giovanni da Bologna
che dice:
prima abbiamo parlato dell'unione fra vacanza e vino, è venuto fuori vinanza, vacchino, bocciate ovviamente queste proposte.
Vacchino non l'avevamo detto però.
Sì, l'avevamo detto ma è passato così sottotono per
in sordina.
No, l'hai detto tu ma ci ha fatto così schifo.
Esatto,
che
abbiamo
fatto finta di niente.
Ecco, esatto, invece la proposta di Giovanni è bellissima. Qual? Andiamo in vineggiatura.
Bello,
ci piace Giovanni, bravo.
Villeggiatura.
E se ci vai con tinto fai la tinteggiatura.
Bello.
Di lavoro,
vino
però.
Tinto, vino rosso, potrebbe essere. Bravo Giovanni che ci hai scritto.
Grande simpatia c'è nell'aria.
Tears for
Fierce. Mad World, questo pazzo mondo che va velocissimo, chissà dove poi. Vabbè. Allora, vi stavamo parlando e lo continueremo a fare delle alternative turistiche che il nostro paese mette in campo dal punto di vista rurale, ma prima diamo il benvenuto e lo facciamo con estremo calore, lo stesso che c'è in questo studio, con Silvia Salenti.
Silvia, buonasera.
Ciao Silvia.
Buonasera. Ciao. Ragazzi, datemi un po' di calore, buon fine settimana ragazzi.
Da domani.
È da domani. Ah, sì, da tra pochissimo, ma dopo siete di aperitivo, no, aperitivo ormai no, di cena.
21,
di cena.
No. Tu che cosa farai questo weekend a proposito di turismo del vino?
Vado in una bellissima città, la città di Romeo e Giulietta, vado a Verona per lavoro, per lavoro, quindi insomma sono una laboratrice del weekend. Invece Mad World è una grande canzone dell'82 che dimostra come questa grande band degli anni 80, insomma questa super band degli anni 80, non ha nessuna intenzione di fare piazza pulita con il passato pop come facevano alcuni colleghi un po' più futuristici che guardavano un po' alla nuova musica così con sospetto, e quindi invece loro ci si tuffano nel pop e sono grandi portatori sani di pop britannico, anche perché insomma Roland era sempre stato molto affezionato alle visioni televisive di Top of the Pops e quindi aveva sempre cercato, anche nel ricordo della grande musica dei Beatles, di produrre musica di grandi arrangiamenti, facili da imparare, ma anche di melodia, cosa che Mad World è. Poi Mad World ha una storia: mentre lui viveva nel suo appartamento a Bath in Inghilterra con la sua ragazza che lo manteneva, pensate che carino, lo manteneva per farlo diventare un musicista che avrebbe sfondato, quindi aveva bisogno del suo supporto economico, quindi lui scriveva e osservava i mitici Duran Duran nell'idea di trovare qualcosa che ricordasse quel genere, si tuffa in un provino alla chitarra e viene fuori questa Mad World, una canzone un po' scura, perché di fatto risento un po' di questa cupezza, di questo sogno che lui racconta di aver fatto, cioè un sogno dove c'era un po' una ricerca di suicidio, si dice. Invece lui poi spiega, leggendo un libro di psicanalisi, che voleva dire il contrario, cioè noi sogniamo di desiderare di morire quando invece staremo meglio, cioè immaginiamo di allentare la tensione, per cui era questo che lui voleva raccontare. Un ragazzo giovanissimo che aveva, diciamo, una menopausa adolescenziale, quindi una grande tempesta ormonale, era un po' questa la canzone. Oh, chiaramente questo brano viene prima registrato come demo, poi viene arricchita di percussioni elettroniche sostenuta da grandi ritmi, dissonanze qua e là, quindi da una parte il suono, dall'altra il testo molto cupo, e la canzone prende vita. Esce il 20 settembre dell'82 e raggiunge subito la terza posizione della classifica inglese dei singoli, quindi già questo fatto di per sé molto importante. E sappiamo poi che ne è stata fatta una versione attuale per un film nel 2001 che ha dato ancora maggiore importanza questo brano, che era un po', diciamo, stato messo da parte. Per chi non ama It's for Fears, non è un brano che senti tutti i giorni, eppure tra disperazioni, ossessioni psicanalitiche infantili, segnato qua e là da quel decennio degli anni 80, questo brano resiste ed è ancora un brano che impressiona moltissimo per una band che si è fatta strada. Quindi formazione base Orsabal con Kurt Smith, che si mettono insieme negli 80, iniziano ad essere prima un duo elettronico di canzoni originariamente scritti solo da Orsabal, poi alla chitarra acustica, poi si aggiungono le grandi tastiere per questo duo e quindi formano questa grande band che alla fine diventerà una grande protagonista del rock sintetico, che ospiterà anche altre che creerà anche altre grandi canzoni, ma soprattutto ci fa capire una cosa, che non è un problema di mode, è un problema di modi, e loro i modi ce li avevano tutti: Heaven of Hills, Shout, Pale Shelter, Mother's Talk, insomma le canzoni che hanno prodotto sono dei grandi successi per chi ama questo genere, per chi ama gli 80, ma soprattutto per chi ama la musica che ha dentro sì la melodia, ma anche dei testi che ci ricordano quanto le poesie possano starci dentro le canzoni. Grazie ragazzi.
Grazie Silvia Salemi per questo assaggio appetizer, si dice in termini enogastronomici. Tears for Fears, Mad World, quindi sì, la ringraziamo, sì. Buon weekend cara Silvia.
E adesso arriva Bruno Mars, quindi passiamo da grandi a un grande.
Bruno Mars, quanto ci piace.
Leave the door open, quindi lascia la porta aperta.
Il cane?
Entra sempre qualcuno, esce il gatto e i vicini poi si lamentano.
Allora, che facciamo Fede? Una pausa? Perché sì, tra poco arriva l'onda verde.
Breve, ma perché l'onda verde è utile, va ascoltata, ma poi torneremo noi. A volte qualcuno dice, ma è finito Decanter?
No,
per il momento no.
Per il momento no.
Non finisce e durerà fino alle 21, come tutte le sere, e avremo un grandissimo pasticcere, uno dei più grandi di Italia, graditissimo ritorno in questa nostra allegra trasmissione gustosa.
Onda verde, poi si torna. Chi è?
La rappresentante di lista qui a Decanter, a mare, a breve ce ne saranno di rappresentanti di lista.
Sì,
in questo...
se si vota, perché bisogna capire.
Ma sai, ci sono anche le comunali, poi vediamo che cosa ci sarà.
Sono
dopo,
gli europei dopo. Anche.
Sì. C'è il campione europeo.
Assolutamente, grande
del
pasticcere.
Mondo, sì, direi sì, ormai, sì, visto che abbiamo aperto i nostri confini interstellari dell'universo.
Sì, e poi lui gioca insieme a Fede, Tinto e Andrea Madei nella nazionale cuochi, pasticceri, pizzaioli e atleti chef.
Sì.
Grande promessa una volta il calcio, poi si è fatto male al menisco.
Atleti chef vuole fare il libro.
Sì, 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 vediamo, vediamo. Allora, Luca Monterzino, Luca, buonasera.
Ciao ragazzi, ciao.
Stai bene?
Come va il menisco?
Sento una lieve presa.
Per cosa? No, Luca, la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
Anche profumo d'intesa.
certo. Guarda, io e il calcio siamo due cose lontane, però per beneficenza e per fare qualcosa di bello sono veramente contento di fare uno sport che non ho mai amato, però è stata questa occasione per rendermi amante anche di questo sport.
In tanti, come te, l'hanno fatto. Cioè, quel momento lì, la nazionale di calcio di chi si occupa di enogastronomia, diciamo così, è assolutamente goliardia pura e beneficenza pura, cioè non c'è niente di agonistico.
assolutamente.
Forse, forse lo sai dove erano gli agonisti, erano invece gli altri, l'altra squadra. Sì, gli antagonisti erano particolarmente agonistici, tanto che mi hanno spaccato il malleolo.
Particolarmente accaditi, devo dire, sì, mi confermo.
Allora, Luca, parliamo invece di cose dolci, perché la vita ha bisogno di dolcezza. Qual è la ricetta che ci regali stasera?
Ma guarda, voglio darvi una ricetta che arriva all'estate, quindi qual è l'emblema del dolce estivo?
Il gelato.
Sì, lo stecco, il gelato, ma lo stecco, lo strumento stecco che tu tieni in mano in spiaggia, passeggi, lungomare. Però, siccome io sono un pasticcere più che un gelatiere, ho deciso di darvi un dolce su stecco di pasticceria, che tra l'altro aiuta anche a recuperare qualche avanzo. Quando fate una torta con il pan di Spagna e magari vi restano dei pezzettini perché l'avete tagliato, l'avete squadrato, avete eliminato una fetta, ecco, quel pan di Spagna che vi rimane lì lo andiamo a macinare in un frullatore, non troppo fine, deve diventare una sorta di granellina morbida, perché il pan di Spagna non è secco, è morbido, però grossolana, non deve diventare una poltiglia. E in questo pan di Spagna lo andiamo a condire, è una ricetta facilissima. Tre ingredienti: pan di Spagna, crema pasticcera e una composta di frutta. Questo pan di Spagna lo andiamo a condire con della crema pasticcera, giriamo, viene una sorta di impasto fatto da briciole di pan di Spagna e crema pasticcera. Se poi la crema è al cioccolato, alla vaniglia, al pistacchio, caratterizziamo di gusto il nostro composto. Questo impasto lo premiamo dentro uno stampo in silicone, ormai questi stampi è pieno il mondo di stampi in silicone, anche a forma di gelato, a forma di cuore, di cerchio, quello che vogliamo. Lo premiamo dentro e arriviamo fino a metà stampo e nel cuore mettiamo una composta di frutta. Io consiglio una confettura senza zucchero, che oggi ci sono anche di veramente gradevoli, così più l'acidità della frutta e un po' meno lo zucchero. Ricopriamo anche sopra con altro composto di pan di Spagna e crema e premiamo ancora. Infiliamo lo stecco e congeliamo il tutto. Facciamo indurire, perché dagli stampi in silicone si stacca solo la roba congelata, altrimenti non si stacca, e stacchiamo questo stecco di questo pan di Spagna pressato con la crema con il cuore di frutta all'interno. Prendiamo del cioccolato fondente, bianco al latte a seconda del gusto che ci piace, e vi do anche una sorta di dose, non so, potrebbe essere tipo 300 grammi di cioccolato, che va diluito con un po' di burro di cacao per renderlo un po' più fluido. Su 300 grammi di cioccolato mettiamo 50 grammi di cioccolato, di burro di cacao fuso. Mischiamo insieme le due cose. Se poi dentro ci vogliamo mettere granella di pistacchio, granella di mandorla, granella di nocciole, quello che vogliamo, pucciamo, rende bene l'idea pucciare, no? Pucciamo questo stecco all'interno della miscela di cioccolato e burro di cacao, estraiamo fuori, siccome lo stecco è congelato, si trasforma subito il cioccolato, e abbiamo fatto un ricoperto, ma un ricoperto non di gelato, ma di merendina, che io ho chiamato stecco pausa.
Mamma mia.
Una pausa dolce.
Sì, bravissimo. Mamma Luca, mia. Ma lo sai come si chiama il pan di Spagna in Spagna?
Come si chiama?
Pan d'Italia, no, biscoccio. Lo sapevi?
Comunque viene da pan di Genova,
appunto, voglio dire, però...
No, lo sapevo, però volevo sentire dire da te Tinto, perché immaginavo che c'era qualcosa.
Sì, esatto, comunque viene dalla mia città, che tu hai frequentato a lungo, caro Luca.
Tu lo sai, Fede, che quando il pan di Spagna viene fatto a Genova viene arricchito in burro fuso e viene chiamato pasta genovese o pasta genovese, no?
Vedi?
Esatto,
vedi.
E secondo me ci starebbe bene il tuo stecco pausa, perché è bellissimo, è stupendo. Proveremo a rifarlo, non sarà facile, ma ci mettiamo lì con un po' di impegno, un po' di pesi e soprattutto i tuoi consigli per avere questo momento fresco, gustosissimo e che ci mette un attimo lì, ci fa resettare per ripartire. Grazie a Luca Montersino.
Big Boy, Janelle Monáe, qui a Decanter, Radio 2, non so se pronuncia Monáe, va bene?
Sì, bravissimo, ma soprattutto mi è piaciuto il video.
Eh sì, chissà. No,
anche
chissà,
perché
chissà.
La nostra radio si vede anche.
Visual Radio.
E quando c'è la musica, ci sono i video.
Assolutamente.
E in questo caso ho visto una Janelle Monáe che era veramente scatenata con questo tightrope.
Sì.
Sono le 20:46, amici.
Allora, Andrea Madè, il vino in abbinamento al gelato fantastico, lo stecco, che Fede ha in mano.
No, io ho un pennello in mano, ma non c'entra niente. Oh, no, sì. Pensavo... un antistress. E in questo periodo di stress ce n'è tanto.
Mettilo in tasca un attimo.
Ma no.
Dai,
no,
ti prego.
No, no, dopo. E invece volevo dire una cosa ad Andrea. Bella la notizia che riaprono le cantine e accoglieranno della gente. Naturalmente passo passo, tutti con le mascherine, ancora i distanziamenti, perché il Covid non è finito.
No, no, assolutamente.
Il Covid c'è ancora purtroppo e gira, aleggia su di noi come una carogna. Però già il fatto di andare ad assaggiare il vino là dove viene prodotto è un valore in più. Se tu assaggi il vino con il produttore ti parla, te lo racconta e magari è anche accattivante, quel vino lì ti sembrerà il più buono che hai mai bevuto in tutta la tua vita.
E come, ragazzi, lo diceva già forse il più grande comunicatore che abbiamo avuto in Italia insieme a Veronelli, che era Mario Soldati, che diceva che il vino, essendo un'opera d'arte, andrebbe apprezzato nel luogo in cui è concepito e nato. Anche perché se tu vai lì, assaggi il vino in quel luogo, guardi il paesaggio, le vigne, parli con il produttore che lo fa, poi ti si crea un ricordo affettivo incredibile, no? E quando te ne torni a casa, il vino, quello stesso che hai assaggiato in quel posto, lo vai a ricercare per tornare con la mente a quel momento speciale.
E poi produttori anche, stringere la mano. L'ho detto, io oggi sono stato a Montepulciano, ho assaggiato del Chianti Classico del Montepulciano e voglio dire, ho conosciuto i vignaiuoli, prova a dirlo,
vignaiuoli.
Vedi,
beh,
bocca,
è il concetto del terroir, no?
Sì.
Che c'è il clima, il terreno, c'è l'uva, sì, e poi ci sono le persone che lo fanno, cioè la capacità, la conoscenza e l'esperienza di queste persone. Quindi quando vai poi a conoscerle capisci anche molto di più il vino, perché all'interno della bottiglia c'è anche la personalità del produttore, sempre.
Vai, allora, che vino hai scelto?
Allora, ragazzi, abbiamo una merenda dolce non poteva che essere un vino dolce, ma anche magari adatto alla merenda, no? Perché per me è l'ideale per un picnic in campagna questo qui. È un bel bracchetto d'acqui di OCG. Quindi colore sul rosso purpureo, rosso chiaro, perché poi le bucce di quest'uva aromatica, che è il bracchetto, stanno a contatto con il mosto per circa un giorno e mezzo. Quindi il mosto diventa color corallo, un bel colore rosso che dire che sia seducente è poco. Abbiamo quella leggera frizzantezza che ci aiuta a pulire la bocca e le guance dal pan di Spagna. E poi questi aromi che ricordano la piccola frutta rossa, magari anche leggermente matura, tantissimo le rose, tipiche delle uve aromatiche, e poi anche tanti altri fiori, sempre rossi, e poi le spezie come i chiodi di garofano, la cannella. È un vino eccezionale, c'ha solo 5 gradi e mezzo, amici, viene fatto con il metodo Martinotti, che è la rifermentazione in autoclave, che è perfetta per le uve aromatiche perché esalta proprio quei profumi che all'interno dell'uva ci sono già quando la raccogli. Quindi bracchetto d'acqua di OCG.
Bravo, bravo.
Grazie, Andrea, grazie. Bravissimo, come sì, sempre. Sì, sì. Bravissimo, confermatissimo a C'è sempre mezzogiorno, la trasmissione con Antonella Clerici, dove il vino è roba tua, sei tu che lo spieghi.
Ogni giovedì.
Nei dettagli, bravo, 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 ed è con noi a De Canto. Martin Garris con Bono, We Are The People, siamo la gente. Qualche tempo fa abbiamo parlato delle vespe.
Sì, ma non i motorini, eh?
No, è particolare perché noi raccontiamo delle cose e poi dopo qualche mese diventano notizie. Perché le notizie non sono di Tinto, di Fede, certo, di Decanter, le notizie sono nell'aria. Allora noi, me ne sono accorto perché sono stato all'interno di un meleto enorme in Alto Adige, abbiamo un po' tessuto la lode delle vespe, che sono degli insetti che vengono considerati solo unicamente dannosi. Tu dici, è una vespa, uccidila, perché ti punge, perché ti può far male, perché può creare anche delle fastidiose allergie. Gli studiosi dell'University College of London insieme all'Università di Firenze stanno facendo delle ricerche che stanno rivalutando completamente anche l'odiosissima vespa. Poi un tempo sarà il momento delle zanzare, arriveremo anche a quello, però le vespe possono essere utilizzate in agricoltura e possono avere dei benefici importantissimi. Quando ci sono quelle solitarie,
sì,
loro
si
specializzano e mangiano dei parassiti, sempre gli stessi. Ad esempio scelgono un afide, mangiano quello e può essere positivo. Mentre quando sono insieme, quando sono in sciame, prendono un po' quello che capita e a volte, a volte capitano dei parassiti negativi oppure a volte degli insetti positivi. Si mangiano comunque sempre gli afidi e i bruchi, che sono un flagello per l'agricoltura.
Certo, cioè, vanno sui frutti,
e non solo, cioè, il loro veleno ha dimostrato già di avere proprietà antitumorali e nella loro lingua sono presenti degli antibiotici estremamente evoluti, a cui i virus e i patogeni non sono abituati, come invece sono ormai così
antibiotico resistenti
assuefatti a quelli che vengono utilizzati in agricoltura.
Ma poi ragazzi, recentemente c'è stato il caso delle cimici asiatiche, no? Che hanno flagellato tutti i nostri raccolti di frutta, soprattutto. Con cosa l'abbiamo combattuta?
Con la vespa.
La vespa samurai. Vedi.
E secondo me la vespa femmina è quella che punge, la vespa maschio non tranquilla. No, non lo so, sapevo questa cosa.
Sai che non lo so.
Non lo so.
Dovremmo studiarle di più, le vespe.
Le femmine, le femmine.
E dovremmo iniziare a considerarle positive, nonostante la paura che ci incutono. Tra l'altro, l'abbiamo già raccontato, sono impollinatrici. E in questo momento, per tutta l'agricoltura del mondo, per la natura in genere, il problema dell'impollinazione è un problema sostanziale. Lo facciamo anche noi, abbiamo ascoltato Considerando di Mass Gazzè e adesso è il momento di ricordare a tutti i nostri ascoltatori che dopo c'è Let's Play con la grande Alessandra Amoroso con Emma Stoccolma e Gino Castello.
Alle 21 si riaccende finalmente il palco della sala B di Via Asiago, speciale Let's Play con Alessandra Amoroso, da vedere in Visual Radio e da ascoltare su Rai Radio 2. Buon weekend, si torna lunedì, ciao!
Da Fede, da Tinto e da Andrea Amadei è tutto, ci sono tante cose che avremmo voluto raccontarvi, ma ci saranno altre puntate di The Canter.
Ciao.
Questa è Radio 2.